Seminario Temi Controversi. Studio numero 10. Il purgatorio e le indulgenze. Leggiamo il testo di riferimento nell'epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 2, versetti 8 e 9. Infatti è per grazia che siete stati salvati mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Sintesi dello studio. Cari amici, ovviamente la Bibbia ignora il purgatorio, le indulgenze e annessi e connessi, e la Chiesa Cattolica molto abilmente ha steso come un velo di oblio sul tema del purgatorio e delle indulgenze, e non ne parla come un tempo. Ma noi, studiosi della Bibbia e della storia del cristianesimo, non possiamo tacere su questa dottrina che, come tante altre della Chiesa Cattolica, non ha fondamento biblico, anzi è in aperto contrasto con la Scrittura. Ma la Chiesa Cattolica, udite, è stata capace di inventarsi addirittura l'esistenza del purgatorio nella Bibbia. Come mai? Ma come ha fatto? Già, ve lo dico subito. Ma basa la sua tesi su alcuni testi nei libri apocrifi, lì ti volevo. Sapienza, Maccabei, Siracide e Tobia e altri ancora. Libri apocrifi, non ispirati, messi nel canone dell'Antico Testamento solo nel clima della Controriforma del XVI secolo al Concilio di Trento. E poi basa anche la sua tesi, oltre che su questi testi apocrifi dell'Antico Testamento, su altri interpretati in modo ridicolo nel Nuovo Testamento. In modo ridicolo. L'argomento ci porta a parlare ovviamente del peccato, della giustificazione, del perdono di Dio concesso gratuitamente a chi si pente. Per capire bene lo stravolgimento operato dalla teologia cattolica con la dottrina del purgatorio e delle indulgenze, bisogna partire da lontano. Bisogna partire dalla salvezza per opere e non per grazia, attraverso la fede, che trasuda da tutta la teologia cattolica. In teoria la Chiesa Cattolica dice che siamo salvati per grazia, però poi con una valanga di opere meritorie seppellisce questa affermazione fatta prima. Bisogna partire dal concetto filosofico pagano, e ci risiamo, della sopravvivenza dell'anima dopo la morte, e dal delirio di onnipotenza di una religione che fa dell'uomo la sua struttura portante. Un errore chiama l'altro. E così la dottrina del purgatorio e delle indulgenze fece scoppiare il ciclone della riforma del XVI secolo, perché non se ne poteva più. Riforma del XVI secolo che portò via alla Chiesa cattolica mezza Europa, praticamente, con la perdita secca di centinaia di chiese, di conventi, di monasteri e relative pingui rendite, buonissime rendite, e milioni di scudi di decime di offerte non più entrate nelle casse vaticane. Quindi la questione della riforma, che ha indignato tanto e indigna ancora la Chiesa cattolica dopo 5 secoli, la riforma portò via non soltanto milioni di fedeli, ma milioni di scudi. E poi le rendite delle chiese, dei conventi, dei monasteri, eccetera, eccetera, eccetera. Fin qui la sintesi. Ma andiamo per ordine. Il perdono dei peccati secondo la Bibbia. Cari amici, il problema del peccato e del perdono di Dio nella teologia cattolica è molto complicato. Molto complicato, macchinoso e di difficile comprensione, con il risultato di lasciare il credente che ha seguito un lungo percorso di atti, di preghiere e di offerte, dubbioso, incerto e pieno di paura. Succede questo quando si lascia da parte la Bibbia e si seguono altri percorsi. Il messaggio della Bibbia è chiaro, semplice e di facile comprensione. E se accettato, sottolineo, se accettato, libera il credente dalla colpa e gli dà pace. Libera il credente dalla colpa e gli dà pace. Perché questo è lo scopo del perdono di Dio, dare pace al peccatore pentito. Romani capitolo 3, versetto 23 e versetto 24. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Ripeto, sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E ancora, l'Apostolo Paolo agli Efesini, rileggiamo il testo di riferimento letto all'inizio. Infatti, è per grazia che siete stati salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vanti. L'uomo non fa niente di meritorio, non può vantarsene, perché è salvato per grazia, deve soltanto accettare per fede questa salvezza, non pagarla. Ma che paghi un dono? Ma scherziamo? Provate a pagare qualcuno che vi porta un dono, ma quello vi guarderà male e avrà tutte le ragioni del mondo. Prima Giovanni 1, versetto 9 e versetto 7. Se confessiamo i nostri peccati, cioè li riconosciamo, se confessiamo i nostri peccati, egli, il Dio, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. È il sangue di Cristo che ci purifica. Romani 5, versetto 1. Giustificati dunque per fede, cioè essendo considerati giusti da Dio, anche se non lo siamo, giustificati per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ovviamente, cari amici, ovviamente, alla base di tutto questo ci deve essere la fede, la fiducia in Dio che viene dalla conoscenza della sua parola, la Bibbia. Altrimenti tutto è artefatto, nebuloso, grottesco, falso, basato su niente. Il perdono dei peccati ha per centro Cristo, sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento. Quando Giovanni Battista, ricorderete, additando Gesù che andava da lui a farsi battezzare nel Giordano, disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, Giovanni 1,29. Tutti capirono. L'economia ebraica, la religione ebraica di tanti secoli di sacrifici additava il vero agnello di Dio che salva dal peccato. Quindi tutti quei milioni di vittime, agnelli, capretti, giovenchi, che venivano offerti per avere il perdono dei peccati, miravano a Cristo, il vero agnello, prefiguravano Lui. E soltanto la fede, non il sangue di queste povere bestie, salvava il peccatore. Soltanto la fede in Dio, la fede in questo Messia Redentore che sarebbe venuto come agnello di Dio, era quello che salvava il peccatore. E l'epistola di Giovanni, prima Giovanni 3,5, dice: egli, Cristo, è stato manifestato per togliere i peccati. Ecco, Cristo è venuto per togliere i peccati. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Quindi il perdono dei peccati, lo ripetiamo, ha per centro Cristo e la sua accettazione. E tutti quanti ricordiamo l'espressione di Giovanni l'Apostolo nella sua prima epistola, capitolo 2, versetto 1 e 2. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. E nel testo di prima, che precede, è detto: io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. Ecco, la Bibbia aiuta l'uomo a vivere in comunione con Dio. Ma l'Apostolo poi dice: ma se qualcuno ha peccato, questo qualcuno la dice lunga. Noi vogliamo non peccare, ma pecchiamo, come diceva l'Apostolo Paolo. Le cose che non voglio le faccio, le cose che voglio non faccio. Misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? È Cristo che salva dal corpo di morte. Se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, il giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio dei nostri peccati. Egli solo è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Purgatorio, tra tanti altri errori. Cari amici, il purgatorio è la conseguenza, come tanti altri dogmi della Chiesa Cattolica, della grande apostasia, primo fra tutti quello dell'immortalità naturale dell'anima. Se non comprendiamo questo, difficilmente comprenderemo la storia dell'apostasia della Chiesa cristiana, che ha inventato il giudizio particolare alla morte dell'uomo. La Bibbia non parla di un giudizio particolare alla morte. La Bibbia dice che i morti dormono. Quando uno chiude gli occhi, il suo conto rimane in sospeso, sarà ripreso al giudizio universale. No, la Chiesa ha inventato il giudizio particolare. Uno muore, è stato buono, va in paradiso immediatamente. L'altro è stato cattivo, all'inferno. L'altro è stato un po' buono, però è stato un po' cattivo, al purgatorio. Questo, abbiate pazienza, in parole povere. Questo giudizio particolare, state bene a sentire da dove viene, questo giudizio particolare era presente nel paganesimo antico, era la credenza della punizione temporanea, giudizio particolare con un luogo dove purgarsi dai peccati, punizione temporanea. Entrò prima nel giudaesimo apostata, pensate, e da qui, dal giudaesimo apostata, è entrato nella cristianità con la dottrina del purgatorio, con Gregorio Magno, che fu papa dal 590 al 604. E poi questa dottrina del purgatorio fu approvata per la prima volta nel Concilio di Firenze nel 1439. Vedete che salti enormi fa la Chiesa, ma pazientemente costruisce i suoi dogmi al di fuori della Scrittura, evidentemente, pezzo per pezzo, con pazienza certosina attraverso i secoli. E che fu discussa questa dottrina del purgatorio? Fu discussa nel Concilio di Firenze, ripeto, del 1439, e fu innalzata finalmente a dogma dal Concilio di Trento, tenutosi dal 1545 al 1563. In che cosa consiste il purgatorio e quale sarebbe la sua funzione? Ecco, vediamo un attimo. In che cosa consiste il purgatorio? Risponde l'Enciclopedia del Cattolico dicendo: purgatorio, luogo e stato intermedio tra la beatitudine e la dannazione. Attenzione, luogo e stato intermedio tra la beatitudine e la dannazione, in cui le anime dei giusti, Vedete come ritorna l'immortalità naturale dell'anima? In cui le anime dei giusti, morti nella carità di Dio, ma col peccato veniale e col debito della pena corporale dovuta ai peccati mortali rimessi, sono sottoposti a sofferenze purificatrici, onde conseguire la visione di Dio. Il purgatorio, continua l'enciclopedia del cattolico, terminerà il suo compito col giudizio universale. E adesso viene il bello. I fedeli possono sollevare e liberare le anime purganti attraverso opere di bene compiute in grazia di Dio. E lì ti volevo. È la salvezza per le opere. Non soltanto i vivi possono salvare se stessi con le opere meritorie, ma addirittura operando bene possono salvare le anime dei giusti che sono temporaneamente nel purgatorio. Certo che fa pugni con l'Antico e il Nuovo Testamento. È così. Allora, riprendiamo un po' questa citazione sottolineando le cose più assurde. Dunque, le anime dei giusti sono condannate al purgatorio, sono morti nella carità di Dio, e va bene, ma col peccato veniale e col debito della pena corporale dovuta ai peccati mortali rimessi. Certo che ci vogliono i preti, ci vogliono i gesuiti a fare questi ragionamenti, gli altri non ci riuscirebbero. Ma quanto sono complicati, ma quanto sono difficili da capire, e sono sottoposti a sofferenze purificatrici onde conseguire la visione di Dio. E quanto tempo non devono rimanere lì? Ah, beh, questo non dipende da noi, dipende da Dio. Però i fedeli possono sollevare e liberare le anime purganti attraverso opere di bene compiute in grazia di Dio. Vedete l'assurdità di questi dogmi della Chiesa Cattolica. Cari amici, si noti subito lo stile e i contenuti che divergono totalmente dalla verità biblica. Ha ragione Giorgio Girardet, che osserva questo proposito sulle indulgenze. Le indulgenze, dice Girardet, secondo il catechismo della Chiesa Cattolica, sono la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati già rimessi quanto alla colpa, che il fedele acquista per intervento della Chiesa, la quale applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi. Cioè, dice sempre Girardet, cioè al peccatore, pur perdonato da Dio, resta da scontare una pena detta temporale, che la Chiesa Cattolica può tuttavia ridurre e annullare in cambio di osservanze o elemosine o opere meritorie. Tale concezione difficile e contorta sembra rimettere in vendita a opera della Chiesa quello che si è ricevuto gratuitamente da Dio. Perché noi siamo stati salvati per grazia, e la Chiesa rimette in vendita quello che il penitente, che il peccatore, ha già ricevuto gratis da Dio. E conclude Giorgio Girardet: storicamente la controversia sulle indulgenze dette il via alla riforma protestante, e meno male, dico io, non solo per i suoi abusi, che vedremo, clamorosi, ma per la sua concezione stessa. Oggi la dottrina delle indulgenze è stata messa un po' in sordina, ma è stata tuttavia ripresentata in occasione del giubileo del 2000. Fin qui, Girardet. Ed ora, cari amici, veniamo alla goccia che ha fatto traboccare il vaso. Quando diciamo che la controversia sulle indulgenze dette il via alla riforma protestante del XVI secolo per i suoi abusi vergognosi e clamorosi, diciamo la verità, solo la verità. Ma bisogna aggiungere che fu la goccia che fece traboccare il vaso. Da secoli, era in atto una resistenza religiosa attiva contro Roma e le sue false dottrine e la sua persistente simonia, cioè il commercio delle cose sacre, da parte dei movimenti preriformatori chiamati ereticali, i Valdesi, i Catari, gli Albigesi, gli Ussiti, atrocemente perseguitati da Santa Romana Chiesa. Lutero non fece altro, pur non rendendosene conto, non fece altro che coagulare questa serpeggiante protesta proveniente da mezza Europa e ingigantire con altri riformatori la rivolta contro Roma. D'altronde i movimenti preriformatori non facevano altro che incarnare il malumore delle masse, dei fedeli, tenute sotto il tallone dell'ignoranza e della superstizione. Sembrava che nulla potesse arrestare l'arroganza e l'avidità di Roma, ma Dio lascia fare e non strafare, come dice il vecchio proverbio. Le prime indulgenze vere e proprie, come remissioni generali, valide per tutti i fedeli, si ebbero nell'XI secolo. La prima indulgenza plenaria fu concessa nel 1095, pensate, nel 1095 da Urbano II ai crociati che andavano a ammazzare i turchi. Eh sì, per liberare il Santo Sepolcro. Liberare il Santo Sepolcro in mezzo a degli scannatoi, in mezzo a dei macelli indescrivibili, che noi non riusciamo nemmeno a immaginare. Da Urbano II nel 1095 ai crociati, estesa poi anche alle mogli dei crociati, ai finanziatori dei crociati. Guardate che sponsorizzazione! Si ebbero ben presto degli abusi, per cui l'indulgenza veniva ad essere non solo remissione della pena, ma anche della colpa, e i questores o esattori vendevano le indulgenze promettendo la liberazione dei dannati dall'inferno e tariffavano le indulgenze con lo scopo di lucrare danaro alla Chiesa. Ma che vergogna! Ma che vergogna! Un mercato iniquo, un'autentica vergogna, col pretesto di raccogliere fondi per la Basilica di San Pietro a Roma, vennero messe pubblicamente in vendita le indulgenze con l'autorizzazione del Papa. E qui veniamo al punto, veniamo alla goccia che fece traboccare il vaso, e non poteva essere diversamente. In Germania tale vendita fu data addirittura in appalto, si dava in appalto la vendita delle indulgenze alla banca Fugger. I Fugger erano una potente casata di mercanti industriali divenuti in pratica nel XVI secolo i banchieri dell'impero, del Papa e degli altri sovrani europei, perpetuamente indebitati, spiantati, con tutto il lusso che si permettevano, poi rimanevano senza quattrini, e giù lì vendita delle indulgenze e dei capelli cardinalizi e di quant'altro. Johann Tetzel, il predicatore domenicano incaricato della vendita delle indulgenze, sfuggito alla giustizia non si sa come, usava metodi spicci, ripetendo falsità di ogni genere per ingannare la gente ignorante, credula e superstiziosa. Se questa gente, i fedeli, avesse conosciuto la Bibbia, non si sarebbe fatta ingannare. Invece il tristo personaggio era accetto come mandato dal cielo, tanto può l'ignoranza e la superstizione e la paura. L'odioso traffico avveniva in chiesa. Salito sul pulpito, Tetzel presentava le indulgenze come il più prezioso dono di Dio, che però si doveva pagare. Dono di Dio che si doveva pagare. Egli dichiarava che in virtù dei certificati di perdono tutti i peccati che l'acquirente avrebbe avuto l'intenzione di commettere gli sarebbero stati perdonati e che non era necessario alcun pentimento. Certo, questo era un abuso, le indulgenze non dicevano questo, ma questo tale, questo triste monaco, diceva questo. Allora metteva una cassa sotto il pulpito, una cassetta, e i fedeli dovevano mettere dentro le monete per comprare queste pergamene, questi certificati di perdono. Oltre a ciò, egli assicurava agli uditori che le indulgenze avevano il potere di salvare non solo i vivi ma anche i morti. Aggiungeva che non appena la moneta toccava il fondo della cassetta, l'anima per la quale l'indulgenza era stata comperata lasciava il purgatorio per salire in paradiso. Qualcuno ha cercato di mettere la frase in questa maniera: non appena il danaro nella cassetta cade, l'anima dal fuoco del purgatorio nel cielo salta. Ripeto, non appena il danaro nella cassetta cade, l'anima dal fuoco nel cielo salta. Era veramente troppo, cari amici. Un frate agostiniano chiamato Martin Lutero, professore di teologia e abile predicatore, elevò la sua protesta negando la soluzione a quelli che esibivano il loro certificato di perdono e li avvertì che se non si fossero pentiti e non avessero riformato la loro vita sarebbero morti nei loro peccati. La sua voce risuonò dal pulpito contro il traffico blasfemo e fece ancora di più. Il 31 ottobre 1517 affisse sulla porta della chiesa un foglio contenente 95 tesi contro la dottrina delle indulgenze e si dichiarò pronto a difenderle all'università l'indomani contro chiunque avesse voluto attaccarle. Era un po' consuetudine di quei tempi negli ambienti universitari. Cari amici, il ciclone della riforma era scoppiato e nessuno avrebbe potuto fermarlo. Ma questo è un'altra storia. Il Signore ci aiuti a opporci al male con tutte le nostre forze, sotto tutte le sue forme. Amen.